Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Naturalmente noi possiamo domandarci, ed è una domanda molto legittima, una domanda intelligente, una domanda che ci sta, ma le parole del Vangelo, quelle che gli evangelisti mettono in bocca a Gesù o agli altri coprotagonisti del Vangelo, sono davvero proprio le parole stesse che ha detto Gesù? Oppure sono una parafrasi, se non un'invenzione? Beh, è lo stesso motivo per cui se noi leggiamo Tucidide, l'Epitaphios Logos, ci possiamo domandare: ma Pericle ha detto davvero quelle parole? Oppure è un discorso che Tucidide gli mette in bocca per qualche motivo suo? Ed è naturalmente di fatto la stessa cosa, la stessa domanda. Voi sapete che a partire dal 700 la cosiddetta ricerca storica, la critica storica delle scritture, prima in campo protestante, poi in campo cattolico, si è posta queste domande. Ma non siamo mica stati noi moderni a inventarcela. Già i padri della Chiesa si domandavano, ma le ipsissima verba Jesu, le stessissime parole di Gesù, quali sono? È come dire che se ce n'è qualcuna di stessissime parole di Gesù, si vede che qualche altra sono un po' meno le stesse, in fondo è lo stesso principio. Quindi, come al solito, noi moderni crediamo di essere più intelligenti, ma siamo semplicemente venuti dopo, quindi niente di particolare, già i padri della Chiesa se lo domandavano. È interessante osservare che la pericope che abbiamo letto oggi veramente sono ipsissima verba Jesu, e noi abbiamo motivi filologici molto semplici anche per poterlo dimostrare. Innanzitutto voi sapete, siamo nel Vangelo di Matteo scrive a dei cristiani provenienti dalla circoncisione, quindi a degli ebrei cristiani. Osservate, voi sapete che il Vangelo, perlomeno come li abbiamo adesso, sono scritti in greco. È vero che avremmo delle testimonianze indirette per cui Matteo, prima di scrivere il testo greco, scrisse un testo ebraico. Noi questo testo non lo abbiamo. Abbiamo una testimonianza che dice così, di eredità subapostolica, abbastanza credibile, però di fatto noi non lo abbiamo come testo. Però è molto vero che ci si può rendere conto, a partire dal testo greco che noi abbiamo, che questa potrebbe essere una retroversione, cioè una traduzione dall'ebraico come lingua originale, anzi dall'aramaico, in greco. Perché? E quindi essere davvero le stessissime parole di Gesù. Guardiamo un pochettino da vicino. Beato sei tu, è un macarismo tipico dell'Antico Testamento. È beato l'uomo che non siede in compagnia degli stolti, è molto tipico. Gesù lo riprende: beati i poveri, beati gli umili di cuore. Sono macarismi, si chiamano così, macaios in greco significa beato, sono un genere letterario tipico dell'Antico Testamento, e Gesù è molto verosimile che ricalchi le forme proprie dei profeti, d'altra parte, della scrittura, che erano le sue scritture. Simone figlio di Giona, sapete che non c'è nessuna altra ricorrenza nel Nuovo Testamento di questo patronimico, Shimon bar Jonas. Nell'uso greco non c'è. E qui abbiamo un nome, sì, il testo greco è un nome con un figlio di... Non dovrebbe esserci, se noi mantenessimo gli usi del greco puro del Nuovo Testamento, ma possiamo ipotizzare con una certa fondatezza che se è la traduzione letterale di un testo ebraico, sì, ci sta. Perché né carne né sangue te lo hanno rivelato. Questa non è un'espressione del greco ellenistico. Carne e sangue indicano, come sapete, le forze puramente umane. Vi ricordate l'inizio del Vangelo di Giovanni, quando dice, i quali, parla di noi credenti, né da volere di carne, né da volere di sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Noi siamo venuti alla fede non per la carne e il sangue, non per le nostre forze umane, ma per lo Spirito Santo. La fede viene da Dio, è un dono, in fondo. Né carne, né... Quindi vedete quanti, come dire... quante espressioni tipicamente ebraiche, ma in una parola, in un testo greco, che non ci stanno molto. Né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e io a te dico, e qui potete stare attenti, noi siamo abituati a sentire tu sei Pietro su questa pietra, e la chiamiamo un'assonanza, ma in realtà dobbiamo passare dal maschile al femminile. Quindi non ci sta in greco, Petros, Petra, non funziona, perché quello che intendo dire, Gesù non sta facendo un'assonanza, ma sta usando la medesima parola che tutti conosciamo, Kefa. Tu sei Kefa. E su questa Kefa edificherò la mia chiesa. Mi viene in mente, quando studiavo teologia 24 anni fa, due articoli, uno di uno scrittore, di un biblista cattolico, che diceva ma questo testo certamente non è autentico, perché c'è la parola chiesa che chiaramente si riferisce alla chiesa successiva post-costantiniana. E un suo collega protestante, come dire, che del Papa in quanto tale non è che gliene importi molto, in cui con i bei toni dell'Accademia, caro collega, mi permetta di osservare, se fossero state due scaricatori di Porto sarebbero stati più diretti, ma insomma mi permetta di osservare che, oltre alle cose che io vi ho detto finora, che dipendo da lui, non sono mica di mia scienza propria, qui abbiamo un gioco di parole che funziona solo in ebraico. E quello che a lei fa tanto scandalo, cioè la parola ecclesia, chiesa, non è perché noi ci riferiamo a qualcosa che è venuto tre secoli dopo con l'organizzazione e la pace di Costantino, ma perché questo verbo, questo sostantivo ecclesia, traduce un sostantivo ebraico che è già presente nell'Antico Testamento, nell'Esodo, nel Levitico, nel Deuteronomio, la santa convocazione. Ed è infatti la parola, con la parola ecclesia, la Bibbia dei 70, che come voi sapete è la traduzione greca dell'Antico Testamento, e maturata ai tempi dell'Antico Testamento, è una parola già preesistente. Quindi qui noi abbiamo, anzi, questo autore protestante dice, sembra di essere anche noi sulla riva del lago e di sentire io a te dico Kefa, ipsissima verba Jesu. E poi terminiamo osservando tutti gli altri semitismi. Le potenze degli inferi è un semitismo, non è presente in un testo greco, in un testo pensato in greco. Legare e sciogliere come diremo simbolo del potere disciplinare, cioè far entrare ed escludere, la scomunica sostanzialmente, che è presente anche nella sinagoga, sono espressioni tipicamente semitiche. Allora vedete, abbiamo fatto i professorini in questa, in questa omelia, ma quello che mi preme è osservare che sì, c'è una storia della nostra fede che incomincia con un pescatore, un signor nessuno, che in un lago si sente dire tu sei Kefa, e su te, su questa Kefa, edificherò la mia chiesa. Che come minimo doveva sembrargli talmente inverosimile quanto a me se mi dicessero che mi danno il premio Nobel, cioè che senso ha? E così questo pescatore, quando dico pescatore non intendo dire che fosse un rozzo incolto, tra l'altro vorrei osservare che la Galilea, a parte che è una anche adesso lo è, ma anche a quei tempi, era una regione molto ricca, molto fertile, molto produttiva, non pensate mica che fosse tipo il deserto dell'Arabia, perché noi abbiamo in testa certi film sul Vangelo, no, è una regione molto ricca, molto prospera. Lui stesso ci viene presentato in sostanza come una specie di piccolo imprenditore, c'è una specie di piccola impresa familiare, lui e i suoi stretti parenti che mandavano avanti le loro barche. E questo pescatore, esattamente come può succedere a certi imprenditori del mondo d'oggi, come si chiama? Gino Strada è un medico, non voglio mica paragonarlo a San Pietro, però faccio per dire delle persone che si trovano, per una parola che hanno ascoltato, a lasciare tutta la loro vita a fotocopia, quelle che nel Vangelo sono chiamate le reti, lasciando le loro reti. Le reti è il tuo mestiere, ma anche ciò che ti costringe, che ti fa fare in fondo tutti i giorni le stesse cose, e si proiettano in un mondo che non pensavano mai. Certo, noi sappiamo che Pietro era sposato, Gesù guarì sua suocera. Andreotti malignamente dice che si è vendicato in anticipo per il tradimento, ma va bene, ma queste sono battute. Che sappiamo noi della moglie, certamente dei figli di Pietro? Niente. Li avrà lasciati? Può darsi. Chiunque lascerà moglie e figli? Può darsi. Noi non ne sappiamo niente, certamente era sposato come tutti gli altri apostoli d'altra parte. E così quest'uomo, che poteva essere un nessuno, uno di cui si sarebbe perso completamente notizia della storia, eppure da quel luogo è venuto fino a Roma a parlare all'imperatore, come se a voi dicessero che domani andate a parlare con Biden. Penso che vi sembrerebbe abbastanza difficile. E così la sua vita lo ha portato dove non pensava. Ricordate, partendo da quel gesto, mi dai la barca? Sì, prendila. E poi Gesù gli dice, prendete il lago. Ma non intendeva mica solo il lago. Prendi il lago, esci. Ed è uscito, prima ad Antiochia, il primo vescovo di Antiochia, e poi qui a Roma. Allora facciamo memoria di quest'uomo del quale Giovanni Crisostomo dice una cosa molto bella, l'ho letta stamattina in un'omelia che francamente non avevo mai letto, diceva così, come Giovanni Battista, Gesù lo identifica con Elia, perché è venuto, è lui quell'Elia che doveva venire, perché è venuto con la forza e con lo spirito di Elia, così anche noi, Francesco, e prima ancora Benedetto, e prima ancora, sono venuti con lo spirito e la forza di Pietro. C'è una storia della fede che ha attraversato la nostra Europa. Pensate, l'Europa senza il papato sarebbe impossibile a pensarsi. Di fatto c'è chi dice che il papato è la prosecuzione dell'impero romano. In un certo senso sì, in un certo senso sì. Da questo pescatore che ha creduto e si è fidato ed ha camminato sulle acque e non è affondato. E il Signore lo ha preso per mano. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Certo, dovete capire tante cose, Primo di tutte, che Gesù non è uno che vince, è uno che perde. Ah, Signore, questo non ti succederà mai. Va del retro, Satana. Giusto una riga dopo questa confessione, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Dovete imparare tante cose. Come si dice in brutto italiano, non nasciamo imparati, neanche nella vita spirituale. E così anche noi, alla scuola della sua passione, della passione di Gesù, impariamo che cosa significa essere apostoli. E in questo senso, come sempre, il giovedì sera, vi esorto, facciamo come San Pietro. Entriamo in Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni, e contempliamo Cristo. Contempliamo la sua preghiera di quel giovedì sera di tanti anni fa. In preda all'angoscia pregava più intensamente. Perché? Perché vide i pasticci che avevamo fatto noi e ci rinchiuse nella sua preghiera. Noi facciamo l'ora santa, crediamo di essere noi a vegliare, ma guardate che è lui che veglia su di noi. Prendiamoci un'ora, stiamo con Gesù. Anche se come Pietro ci si possono chiudere gli occhi, ricordate che è lui che veglia su di noi. E così con lui impariamo che il Messia, cioè l'annuncio del Vangelo, non è fatto con la forza ma con la debolezza, perché la debolezza del Signore si manifesta, la forza del Signore si manifesta nella nostra debolezza. E così che San Pietro ci insegni a uscire dalle nostre false immagini di Dio per entrare e contemplare il vero volto di Cristo, il Messia sofferente, Dio che si fa più piccolo e non più grande.